Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Enciclopedia dei videogiochi presenta gli imperdibili per Windows. Oh, ed eccoci qua a parlare di Windows. Per la precisione vogliamo dedicare questa puntata degli imperdibili a quei giochi del Windows iniziale 95, magari qualcosa 3.1, comunque leggermente più avanti del DOS, ma più indietro rispetto a quello che è considerato un po' l'era moderna del PC gaming. Parliamo proprio dell'era iniziale con 6 imperdibili che, vi ricordo, sono giochi che magari sono meno conosciuti ma sono comunque da giocare. Non sono proprio le gemme nascoste ma sono quelli che ci hanno colpito. Quindi vi raccontiamo 6 giochi. Troverete anche questo episodio in forma video sul nostro canale YouTube. Ve lo segnaliamo adesso e poi li pubblicheremo con calma. Ci vediamo quindi a raccontarvi questi giochi. Ascoltate bene. Il primo gioco di cui vi voglio parlare è Creatures, un gioco del 96 uscito inizialmente su PC e poi appunto esportato su Macintosh, su PlayStation. C'è anche una versione per Game Boy Advance, ma sicuramente la prima per Windows è quella che mi ricordo meglio. Mi ricordo le pubblicità sui vari magazine del tempo e mi ricordo anche come effettivamente abbia diviso abbastanza quella che era la critica del tempo. Si tratta infatti di un gioco che applica un po' di machine learning ed è un simulatore di vita artificiale, un po' un Tamagotchi versione potenziata, se vogliamo chiamarlo così. È molto carino perché il gioco permette di creare questi Norns, come vengono chiamati, li fai schiudere dalle uova e li puoi allevare, insegnandoli quelli che sono i comandi basilari, sì, no, questa cosa va bene, questa cosa non va bene. Poi pian pianino insegnandoli quelli che sono gli oggetti, come interagire con gli oggetti che ci sono vicino, e quindi è un processo lungo che prevede più generazioni e il fatto che hai un'evoluzione costante di queste creaturine che ti porti dietro, secondo me è molto molto interessante come gioco pionieristico quasi. È un gioco che fa dell'utilizzo anche del network neurale, per essere un gioco del 96 è avanzatissimo. Al tempo però appunto le riviste di settore diedero pareri molto contrastanti, perché abbiamo dei voti che vanno dal 5 su 10 al 4 su 10 addirittura, e chi ha dato 9 su 10, quindi molto molto distanziate queste due commenti, nonostante sia esattamente la stessa versione, perché mi sto concentrando su quella PC per Windows. Il gioco a me è piaciuto tantissimo, l'ho giocato anche con quella che si chiamava l'espansione Life Kit numero 1, che aumentava un po' quello che era l'offerta di gioco. Che dire di questo titolo? Provatelo se avete occasione di recuperarlo. Tutti i giochi di cui parleremo in questo Imperdibili specialmente sono difficilissimi da recuperare, perché almeno con il retro game c'è un po' di emulazione, potete giocarlo sì emulato ad esempio per le varie console, la versione Windows è decisamente più difficile da trovare, però potete darci un'occhiata a Creatures del 96.
Un titolo molto curioso per questa categoria è sicuramente Woodruff and the Stable of Azimuth, un gioco del 1995 pubblicato da Sierra Online, quindi già il publisher molto molto blasonato, e come ben immaginate è un punta e clicca di origine francese. Infatti dietro la creazione di questo gioco c'è lo stesso creatore della fortunata e amatissima serie di Goblins, quindi già dal punto di vista grafico ricorda molto la serie di Goblins, però qui c'è un passo avanti. Infatti con la grafica migliorata, con l'alta definizione per quell'epoca che si poteva avere, c'è un enorme passo in avanti sia nella fluidità delle animazioni che anche della qualità delle immagini e anche dallo spazio, quindi ci sono molte più ambientazioni rispetto ai primi Goblins. Il comparto tecnico permette di ampliare ancora di più, di sbizzarrirsi con i puzzle che ovviamente compongono tutta questa storia. È un gioco molto particolare perché nonostante sia stato creato dallo sviluppatore di Goblins, questo gioco è un po' semi sconosciuto, comunque ha un seguito di culto, perché purtroppo soffre un po' dell'anno in cui è uscito, in cui i punte clicca non erano nella fase calante della loro storia, del loro successo, ma anche forse pecca dal punto di vista dell'ambizione che ha questo gioco, perché è un punte clicca classico che ricorda molto i titoli Sierra come King's Quest, mantenendo comunque l'umorismo classico della serie Goblin, oltre che alla grafica come detto, ma anche forse un'eccessiva difficoltà e varietà, ci sono davvero una marea di puzzle per andare avanti, e il come le varie meccaniche che ci sono figlie della creatività forse esagerata in questo caso, perché avendo più tecnologie a disposizione sono anche aumentate le cose che si possono fare. L'altra cosa è sempre dal punto di vista dell'ambizione, e si vede che questo gioco è molto francese in questo caso, è l'ambientazione. Siamo in un futuro distopico dove i temi non sono più quelli fantasy un po' più leggeri della serie Goblins, parliamo di un'egemonia distopica, differenza di classe, i poveri contro i ricchi, gli emarginati, la guerra, ci sono molti temi che discostano molto dall'umorismo forse che c'è, quindi è un umorismo un po' tagliente, un po' sferzante, c'è molta ironia, molta satira anche, quindi forse ha fatto storcere il naso in più soprattutto nella versione nordamericana, che non ha avuto il successo sperato. Infatti Sierra dopo questo gioco non ha più deciso di portare avanti, è stato messo un po' nel dimenticatoio ed è un vero peccato, perché merita davvero tanto. Io la prima volta che l'ho visto pensavo fosse un clone dei Goblins, invece espande molto di più l'inventiva che c'è per fare tutto questo, i personaggi sono molto molto caratterizzati, anche l'umorismo è un po' più adulto su alcuni aspetti, e quindi non è effettivamente un gioco per tutti. Consiglio di recuperarvelo anche solo per assaporare quell'umorismo, quel passetto avanti di una serie che sarebbe stata davvero davvero molto molto interessante.
Il secondo gioco di cui vi voglio parlare è un po' una rivincita, perché stiamo parlando di Beavis and Butt-Head in Virtual Stupidity, un gioco che esce nel 95, subito dopo le due uscite infelici, chiamiamole così, per Sega Mega Drive e per Super Nintendo. Soprattutto il gioco Super Nintendo è stato accolto male, quello Mega Drive è stato accolto decisamente meglio, ma la maniera giusta per fare un gioco su Beavis and Butt-Head è il punta e clicca, e Virtua Stupidity è esattamente questo, un gioco punta e clicca con comandi molto ma molto ispirati a quello che era Curse of Monkey Island, quindi con il doblone, con le variazioni. Qua abbiamo un sistema molto simile in cui i nostri simpatici amici di MTV, Beavis and Butt-Head, devono lasciare il proprio lavoro per entrare nella gang di Todd. Todd è il ragazzo figo che li prende sempre in giro, loro vorrebbero entrare dentro la sua gang. Il gioco è tutto doppiato ed è fighissimo perché è stupidissimo, è pieno di battute, è pieno di slapstick, pieno di cose curiose, è praticamente il cartone in versione interattiva, il che è perfetto per adattare questo tipo di gioco. Tant'è che da questo titolo in poi ci saranno diversi seguiti, adesso non mi ricordo i titoli, ma escono nel 98-99, insomma altre avventure grafiche di questo tipo che aggiungono cose. Ma Virtual Stupidity è un po' il primo che fa questa cosa, è stato sviluppato da Icom Simulations, che è abbastanza sconosciuta come casa mi sembra, ed è uscito appunto su Windows e poi c'è una conversione su PlayStation, quindi effettivamente arriva, ma la versione PlayStation punta e clicca su PlayStation è abbastanza particolare e difficile forse da giocare. Particolarità di questo gioco è che oltre al voice acting completo di tutti quanti i personaggi ci sono anche video musicali, esattamente come nel cartone animato. Infatti ci sono tre canzoni che possiamo trovare guardando la TV nei vari set che troviamo in giro per il mondo, perché passeremo appunto a casa di Beavis & Butt-head e non solo, e c'è un video dei Guar, un video dei Primus e un video dei Sausage, che non è niente male il fatto che ti puoi ascoltare anche della musica qui dentro. Come score effettivamente aveva preso molto alto, ma sinceramente io ne ho sentito parlare pochissimo di questo titolo all'interno delle varie riviste eccetera eccetera, e quindi perché non dargli ancora più spazio con questa rubrica di imperdibili. La cosa particolare che posso dirvi di questo titolo è che va a citare tantissimi di quelli che sono gli episodi, soprattutto delle prime stagioni che escono di Beavis & Butt-head, quindi anche un gioco che è fatto di citazioni, è un po' precursore di tanti titoli che usciranno in era più moderna, che cercano di essere dei tie-in, ad esempio i Simpson lo faranno tantissimo questa cosa, in cui il gioco va a richiamare quelli che sono le puntate d'oro o il film o quelli che sono i momenti più alti della serie, non semplicemente utilizzando i personaggi ma andando a citare. Quindi un gioco sicuramente da recuperare. Quello che vi consiglio di fare, se non masticate troppo l'inglese, visto che i sottotitoli non ci sono di questo titolo, è andarvi a vedere il long play con i sottotitoli in automatico di YouTube, che sono fatti veramente bene, quindi sono molto contento che almeno per chi vuole può godersi un po' il gioco e recuperarselo guardandolo attraverso internet. Però ovviamente la simulazione è figa, perché appunto ti permette di goderti il gioco con l'interattività, quindi mi raccomando, se avete occasione recuperatelo, se c'è la versione PlayStation che è sicuramente più facile da trovare, ma se avete occasione di giocarci su PC, perché no? Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Van Xabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Iscriviti al canale YouTube @edvideogiochi, dove puoi trovare la versione video del podcast, estratti, short e tanto, tanto altro.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
altro gioco molto bizzarro di questa particolare lista è senz'altro Ace Ventura The CD-ROM Game, un gioco del 1996 sviluppato da Seventh Level, ed è un punta e clic che segue le avventure di Ace Ventura, la serie a cartone animato, tratta ovviamente dal film con Jim Carrey. Quello che questo gioco fa molto bene è mantenere lo spirito allegro, scanzonato e divertente della serie animata, dove c'è una comicità molto infantile ma con anche alcune battute da adulti, quindi è un gioco che cerca di mettere d'accordo un po' più generazioni a confronto. È un gioco molto colorato e dal disegno molto caldo, ci sono davvero un sacco di cose da poter poi cliccare, non ci sono dei menu particolari a parte il cursore, e anche solo l'appartamento di Ace Ventura, che visiteremo un po' di volte, può essere cliccato veramente dappertutto, a differenza di altri titoli dove vengono delineati i contorni per poter interagire con essi. In questo caso invece possiamo sbizzarrirci a cliccare dappertutto, anche solo per vedere qualche animazione che non ci dà niente a livello di gioco, ma è sempre bello vedere tutti questi piccoli easter egg, queste piccole animazioni. E forse questo è anche il punto debole di questo gioco: non c'è davvero granché da fare, è un gioco molto corto, infatti di solito in un paio d'ore, 2-3 ore si riesce a finire. È più che un'avventura grafica, è più una puntata del cartone animato, un lungometraggio animato, dove abbiamo ben pochi puzzle da risolvere, e molti di questi sono estremamente semplici. È più un'avventura da guardare, quindi ci saranno un sacco di dialoghi, un sacco di cose che potremo fare interagire appunto a Ace Ventura, e vedremo le sue reazioni, e quindi tutte le reazioni del personaggio di Ace Ventura che tutti ben conosciamo. Cosa curiosa è che, nonostante tutti questi puzzle molto molto semplici, forse quello alla fine, quello finale, dove dobbiamo mettere in ordine delle linee dentro un server, un puzzle molto molto complicato per quelli che non sono abituati a questo tipo di cose, non c'è da pensare molto da detective, qua è proprio letteralmente un puzzle game vero e proprio, ed è anche molto molto complicato, almeno le prime volte. Ed infatti gli programmatori, sapendo quello che avevano fatto, hanno messo l'unico cheat code del gioco che ti permette di saltarlo a pie pari e di risolverlo subito, quindi è giusto una sfida per i più coraggiosi. Per il resto è un'avventura godibile, le animazioni comunque sono molto belle, anche se a volte il frame rate non è al massimo. Infatti non è un gioco AAA, ovviamente è un gioco di quelli a basso costo, se vogliamo dirlo in questa maniera qua, che però strappa sempre risate con tra l'altro l'utilizzo del doppiatore originale della serie animata di Ace Ventura, quindi non abbiamo Jim Carrey ma la sua controparte da doppiatore animato, che rende ancora di più l'idea. Tra l'altro la voce è molto somigliante, quindi ci ricorda un po' il protagonista dell'avventura, e anche in questo caso consiglio di dare un'occhiata a questo gioco, perché comunque è molto divertente, molto allegro, non dura troppo, sicuramente vi strapperà più di qualche risata della sua durata.
L'ultimo titolo di cui vi voglio parlare è Warhammer Shadow of the Horde Wrath, un titolo bello grosso per un gioco che è un po' un precursore. Stiamo infatti parlando dell'universo di Warhammer e un precursore fondamentalmente della serie di Total War. La serie Total War inizierà nel 2000, mentre questo è un gioco del 95. Che cos'è? È un tattico in cui siamo catapultati all'interno del mondo di Warhammer e guidiamo delle truppe che non guidiamo singolarmente ma a gruppi, proprio come il gioco da tavolo. Questo è un primo titolo, poi ci sarà un secondo titolo magari più conosciuto che è Warhammer Dark Omen, che è il seguito effettivo e abbiamo anche gli stessi personaggi. Infatti siamo parte di quello che è l'impero, e per la precisione abbiamo la compagnia Grudgebringer con Morgan Bernard, che è insomma il capo, che è fighissimo e super carismatico, che c'è in questo titolo. Un po' ho rivisto quello che succede ad esempio in Dawn of War con Warhammer 40.000, un altro gioco che uscirà invece in un altro periodo totalmente, ma qua stiamo parlando di una storia in cui abbiamo l'impero contro la minaccia degli Skaven, questi uomini ratto che minacciano il territorio. È una storia molto carina che prosegue e si modifica a seconda se vinciamo, perdiamo le battaglie o le vinciamo con le vittorie di Pirro, in cui abbiamo un sacco di perdite dalla nostra parte, e il gioco comunque presenta un 3D veramente agli albori, perché i personaggi e tutte le unità sono sprite che sono disegnati, e quindi dalle varie direzioni su un ambiente 3D proprio agli inizi. Dark Omen sicuramente vince dal punto di vista grafico, pur invecchiando un pochino meglio, ecco, quel titolo. Però Horned Rat è il primo ed è sicuramente giocabile, perché lo trovate su GOG ad esempio, in una versione molto carina e anche ben ottimizzata. Se volete, se siete fan insomma della serie Total War, potete vedere da dove si è partiti, in un certo senso, anche se stiamo parlando di altre compagnie, altro genere totalmente, non sono collegati i due giochi, ma avete lo stesso feeling, ecco, quello sì. Se siete fan di Warhammer l'originale, perché no? Ed è interessante vedere come poi la storia abbia fatto uscire in seguito Total War Warhammer molto più avanti, e quindi un altro punto di congiunzione tra questi due IP molto diversi ma che hanno tantissimi punti in comune. Un gioco da provare, soprattutto se vi piace l'epicità, le battaglie epiche, tante unità che combattono insieme e anche elementi RPG, perché l'altra caratteristica di queste unità è che se sopravvivono, tra una missione e l'altra possiamo rimpinguare le nostre fila e farle evolvere. Ad esempio, i vari maghi che ci sono all'interno della serie possono imparare nuove magie nel proprio arsenale, così come le varie unità possono avere degli oggetti che gli permettono di fare delle magie speciali, esempio la spada Grudgebringer che lancia palle di fuoco. Quindi veramente figo come titolo iniziale da giocare se tra l'altro conoscete Dark Omen e volete sapere un po' di backstory.
L'ultimo gioco che porto e che consiglio di giocare sicuramente per giochi per Windows è Die Hard Trilogy, un gioco del 1996 pubblicato da Fox Interactive, ed è un gioco, una raccolta di ben tre giochi stile arcade che ripercorrono i primi tre film della fortunata serie di Die Hard. L'aspetto particolare di questa raccolta è che ogni gioco di questa trilogia ha un gameplay differente. Infatti una delle forse difficoltà maggiori che hanno avuto gli sviluppatori di Probe Entertainment è stata proprio il fornire tre giochi differenti in un'unica raccolta, in un unico gioco. Il fatto che avessero inizialmente progettato di fare una sola di questi tre modi di gioco, ma successivamente Fox si è messo in mezzo per assomigliare di più agli altri film, quindi dare comunque una certa personalità e differenziare i tre titoli, allora hanno dovuto aggiungere, creare da zero i nuovi tipi di gioco, e quindi effettivamente creare tre giochi, tre spezzoni differenti che ripercorrono la storia di John McClane. Die Hard 1 è un shooter in terza persona dove John McClane deve farsi largo attorno ai terroristi che infestano la Nakatomi Plaza, e dovremo anche liberare gli ostaggi che ovviamente troveremo. Qui faccio il raffronto con il gioco per NES, per il Nintendo, che come scopo è molto simile. Ci sono pizzichi di storia, in questo caso ancora di meno perché essendo proprio prettamente arcade, per fare il punteggio massimo ci si aspetta che la gente che gioca questo gioco ha visto i film. Non ci sono molti riferimenti se non con le linee di testo, le linee di dialogo che vengono dette ovviamente non dagli attori originali, che è un doppiaggio abbastanza brutto ma divertente perché le linee sono quel classico talmente brutto che diventa bello, quindi ve lo consiglio anche solo per ascoltarvi queste piccole chicche. Die Hard 2 invece è un rail shooter, come ad esempio Virtua Cop o altri giochi del genere da sala giochi. Su alcune versioni, soprattutto per Saturn, era compatibile per la light gun, stranamente non nella versione PlayStation, che forse è la più famosa di Die Hard Trilogy. Comunque con il mouse invece si riusciva a fare un lavoro decente. Anche qui il gioco molto corto, in realtà è molto frenetico perché appunto è un gameplay molto veloce, e percorre le gesta di Die Hard 2, con gran parte del gioco ambientato nell'aeroporto, e poi ovviamente segue tutte le vicende del film. Il terzo gioco, chiamato Die Hard with a Vengeance, diverge molto dalla stile action che avevano i primi due titoli, perché è prettamente un driving game. Noi saremo sempre all'interno di una macchina e dovremo aggirarci per questa ricreazione di New York, che inizialmente volevano fosse proprio New York City, ma ovviamente ovviamente per questioni di budget e tempo non sono riusciti a fare, e girando per la città dovremmo andare a disinnescare o comunque far esplodere, prima che scada il tempo, le varie bombe che i terroristi avranno messo in giro per la città. Ci saranno vari bonus ovviamente di tempo, perché ci sarà un timer, e qui faccio notare una cosa un po' particolare: il gioco ad esempio è stato bannato in Germania, è stato vietato, perché anche in questo caso, essendo un driving game, si poteva investire le persone che popolavano il terreno di gioco. La terza parte è anche quella un po' più macchinosa e quella un po' più buggata, avendo nonostante l'idea interessante dell'open world, la tecnologia purtroppo non è stata programmata così bene, e il fatto che sia un gioco con il timer, questo ne preclude un po' la scorrevolezza e il godere appieno di questa esperienza. Quindi secondo me i primi due titoli sono anche più godibili, e anche qui molto molto ben fatti nonostante i fondi risicati. Infatti Die Hard è un gioco anche molto molto famoso, che ha venduto molto molto bene, non solo per il franchise di cui porta il nome, ma proprio anche per soprattutto questi due primi capitoli. Un gioco sicuramente da ritrovare sia nella versione PlayStation, ma in questo caso anche nella versione PC, forse anche per il buon utilizzo che si poteva fare del mouse, soprattutto in Die Hard 2, visto che per PlayStation stupisce ancora che non sia stata fatta come si deve l'ottimizzazione per le light gun del sistema. E questi erano gli imperdibili per sistemi Windows. Voi ci avete giocato? Avete giocato a queste conversioni, a questi giochi un po' sconosciuti, molto particolari, ma che davvero portano ore e ore di divertimento? Fatecelo sapere andando su enciclopediadevideogiochi.it e contattandoci sulle varie piattaforme social, Telegram, Instagram soprattutto. Noi vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Giocate una pagina alla volta, e namaste and be brave!